La sezione Ampi di Cumiana presenta Il Pita, un racconto di Carlo Maffei, narrato da Ezio Issoglio, Marco Comello, Marcella Gioannini, Giorgio Gianre e Paolo Gianre, con la collaborazione di Adriana Chiaretta e Ilaria Correndo. Registrazione, sonorizzazioni e musiche originali di Marco Giaccaria.
Il sospiro di Nigi precede il cigolio lamentoso del treppiede. La pavimentazione, anche se sono settimane che non piove, è umida, scivolosa e liscia. Schegge di pietra emergono come orche in un mare di fango. Piccole formiche, in fila, entrano ed escono da un foro sotto la finestra. Nigi chiude gli occhi, aspira profondamente dalle narici. Ricordi lontani, ondeggiando come meduse, risalgono lentamente. Leonardo lo scruta stranito. È in piedi, rigido, impacciato come un soldato alla prima adunata. Osserva quel sorriso inaspettato sul viso del nonno. Una ferita che si riapre dopo anni taglia il viso dell'anziano donandogli un aspetto nuovo, mai visto. Nigi osserva le quattro travi che sostengono il soffitto e trattengono a stento le volte di mattoni. L'abbeveratoio è colmo di bottiglie, bottiglioni e barattoli impolverati. A terra, vecchi attrezzi, un falcetto, una cote, un'armazza più moderna, ma ugualmente malmessa. Le sbarre di ferro arrugginite dell'unico finestrotto dividono in porzioni la luce del sole che si allunga, proiettando una croce sulla parete di pietre e fango. Granelli di polvere illuminati dalla luce paiono polvere d'oro. Il bambino entra timidamente nella stalla. Ha fatto un po' di capricci, ma la mamma l'ha convinto. Ha sempre avuto timore di quel vecchio scorbutico e adesso è davanti a lui e gli chiede di avvicinarsi. La pancia che si protrae verso il basso, le pantofole di lana cotta lise ed incolore, i grossi baffi all'insù ed il cappello che non toglie mai.
«Siediti, Leo, siediti!»
invita il nipote mostrando l'altra panchetta per mungere nell'angolo. Il bambino non si sgomenta. Con la mano toglie la grossa ragnatela. Il ragno fugge infilandosi tra le pietre. Pulisce la seduta dalla polvere che ricopre come un cappotto il vecchio sgabello. Si siede, ma una delle tre gambe si spezza sotto il suo giovane peso. È più forte il tonfo che il dolore. Nigi scuote il capo. Leonardo, a stento, trattiene le lacrime.
«Siediti a terra!»
L'anziano riflette per pochi secondi.
«Io e la mia banda, quando venivamo nella stalla, ci sedevamo per terra sulla paglia.»
Il bambino viene immediatamente catturato dalle sue parole.
«Ma tu, nonno, avevi una banda?»
«Certo.»
Pensieri e ricordi gli inebriano la mente.
«Eh già, eravamo in cinque. Io, Beppe, Secondino, Benito e Gina. Non c'è più nessuno, sono tutti morti. Tranne Gina, quella, non mi far dire brutte parole. La nipote l'ha chiusa in quella specie di manicomio giù in paese. Sono andato a trovarla solo una volta, 2 anni fa, poi non ho più avuto il coraggio. Erano tutti in fila sulle carrozzine, con le spalle al muro, sguardi persi e bavaglioli sporchi e rinsecchiti. Sembravano pronti per la partenza alla loro ultima gara. Invece aspettavano la colazione. In quei posti aspetti, aspetti solo. Ricordatelo, quello è l'ultimo letto prima della fine.
Termina la frase con voce spezzata. Poi di nuovo la mente dell'anziano vaga tra ricordi allegri e tristi, felici e strazianti. Leonardo ha in mente soltanto la banda, probabilmente non ha nemmeno ascoltato il seguito del racconto del nonno.
Ma cosa facevate? C'erano dei giochi e le macchine?
Uno sbuffo di vento entra dalla finestrella, facendo cigolare la vecchia porta dall'altra parte della stalla.
Un po' d'aria, finalmente. Quest'anno fa caldo. Mi ricorda un'estate in tempo di guerra. Quell'anno faceva un caldo. Di sera venivamo in stalla. Era la stanza più calda d'inverno e più fresca d'estate.
Nigi viaggia con i pensieri, mentre il bambino attende il proseguo con adulta pazienza.
Quella sera io, mio fratello e mamma, tua bisnonna Alina, mangiammo pane e latte come sempre. Eravamo soli da un bel po'. Natalino aveva 3 anni, mamma 30, ma ne dimostrava 70. Povera donna, se ci penso adesso. Faceva tutto lei, tutto. Mio padre, tuo bisnonno Cesare, pace all'anima sua, era in montagna come partigiano. Tutti gli uomini della borgata erano partigiani. A quei tempi o si abbassava la testa o si andava in montagna a combattere. Erano patrioti, erano orgogliosi di essere italiani. Si respirava ovunque quell'appartenenza. Mio padre diceva: bisogna essere stati prigionieri per accorgersi quanto è bella la libertà. Quanto aveva ragione. In pratica, gli uomini erano in montagna e in borgata c'erano solo vecchi, donne, mucche, bambini e galline.
Un'espressione interrogativa nel viso di Leonardo non ebbe bisogno di parole.
Erano tempi duri. Si mangiava quello che si trovava. Chi aveva le bestie era fortunato. Noi della borgata avevamo 6 vacche, Italia, Viola, Patria, Nera, Donna e Rachele. Grazie a loro si beveva latte, si mangiava formaggio. Lo davano solo a noi bambini, donne e anziani lo lasciavano a noi, loro mangiavano il poco che rimaneva, funghi d'estate, castagne d'inverno, polenta e poco altro. Sento ancora il profumo del latte appena munto. Il gusto delle uova che di nascosto mi dava nonna Esther. Faceva un buco con il rametto rompendo il guscio e io succhiavo. Quando il rosso si rompeva la lingua mi diventava felpata, spessa, arancione. Ridevamo tutte le volte. Era bello essere piccoli, ma la guerra.
Il bambino si avvicina, quasi a sedersi sui piedi del nonno. A braghe e mutande bagnate dall'umidità, ma è troppo preso dal racconto per accorgersene.
Ma i vostri papà non li vedrete mai?
Nigi scuote il capo, sospirando.
Una volta alla settimana si andava in alto. Eravamo noi bambini a portare cibo ai nostri padri nascosti in montagna. Una ciotola di polenta, 3 cipolle, marmellata di mirtilli e qualche uovo. A volte nel cesto non c'era cibo, ma pistole, dinamite, messaggi passati da decine di mani. Spesso si incontravano ronde di tedeschi. Eravamo giovani e spavaldi, salutavamo sorridendo. Qualche volta hanno controllato cosa portavamo nelle gerle, ma avevano un doppio fondo e non ci hanno mai scoperto. Si andava fino al colle. Nascondevamo tutto sotto una roccia sporgente e andavamo via. Qualche volta ci siamo nascosti e abbiamo aspettato che arrivassero, ma non ho mai visto mio padre. Alla sera raccontavamo la nostra avventura nella stalla. Gli anziani ci chiedevano come erano i boschi, se c'erano funghi o se gli alberi avessero già le gemme. Allora si viveva secondo il ciclo naturale, non come adesso.
Ma perché venivate nella stalla?
Mio caro, una volta non c'era la televisione o quelle stregonerie che fissate tutto il giorno. Di solito eravamo io, Beppe e Benito ad andare alla stalla di sera. Secondino imparava a leggere da sua sorella grande e Gina non poteva uscire dopo cena. E poi, chissà cosa credevano che facevamo più che andare alla stalla. Beppe aveva una lampada a petrolio trovata nel bosco, forse persa dai tedeschi. I grilli cantavano, centinaia di lucciole sembravano rincorrersi nel pratone qui sotto. C'è una sera che non potrò più scordare. La luna era enorme, dal balcone di casa vecchia si vedeva giù verso la pianura quel disco rosso, enorme. Sembrava volersi appoggiare ai campi, talmente era pesante. Credetti che non riuscisse a sorgere quella sera. Comunque io e Beppe ci raccontiamo la giornata, ridiamo, scherziamo, sputiamo. Sputavamo sempre, chissà perché. Benito era malato, febbre gialla o qualcosa del genere. Entrambi avevamo lavorato duro, molto duro. Avevo la tua età più o meno. Eppure tagliavo legna, aravo la terra, raccoglievo la verdura da vendere al mercato il venerdì. Quando non si andava a scuola, d'estate, c'era tanto lavoro, eravamo spesso da soli. Allora di sera si andava alla stalla per stare in compagnia. Uno della borgata suonava la fisarmonica, non bene, ma a noi bastava. Si cantavano canzoni di guerra, di vita, di morte. Erano canzoni che parlavano di noi, della sofferenza, dell'amore. Non quelli di adesso che cantano solo gridando parolacce. Si passava il tempo in compagnia, vecchi e bambini, tutti a cercar sollievo, aggregazione, piccoli istanti in cui le nostre menti si scordassero della guerra, dei morti, della fame. Io e Beppe quella sera aprimmo la porta spensierati e sorridenti. Tutti si voltarono di scatto. Non c'erano soltanto i soliti anziani, c'era il Pita, in piedi, al centro di una cerchia di partigiani. Gli anziani, seduti sulle panche di legno, ci osservarono con facce serie. Li conoscevo tutti quei partigiani, non erano con la banda di mio padre, ma erano del paese. C'era Mario, detto il re, per la sua statura minuta e i capelli sempre all'Umberta. Aldo, detto il gufo, per la sua destrezza nell'arrampicarsi sugli alberi. Guglielmo, detto Trapun, perché conosceva a memoria tutte le grotte della zona dove spesso si nascondevano. E Piero, il capo della banda, che tutti chiamavano Savoia, perché suo padre aveva lavorato tanti anni come tagliaboschi nell'omonima regione francese.
Leonardo è completamente ammagliato dal racconto. Non stacca lo sguardo dal nonno. Il caldo, l'odore di chiuso, le braghe bagnate, il suo amato e inseparabile tablet, scomparsi, spariti dai suoi pensieri.
Ma cosa facevano nella stalla?
Nigi scuote il capo, dà un calcio a un griglio di noce annerito che, volteggiando come una trottola, raggiunge la metà esatta della stalla.
La notte prima c'era stata un'esecuzione.
Gli occhi di Leonardo si rimpiccioliscono.
Un'esecuzione è quando qualcuno ammazza qualcun altro, come nei film, quando c'è il plotone e il comandante grida «Puntate! Sparate!»
spiega il nonno mimando sparo e rinculo di un fucile. Leonardo annuisce sicuro.
«Ho visto una puntata di George che volevano, come si dice, comunque lo volevano sparare e poi lui scappa e tutti si arrabbiano».
Il nonno sorride.
Sai chi era il Pita? All'anagrafe Pasqualino Bertero, detto il Pita per la sua grande passione.
E cosa faceva? Che passione aveva quel tuo amico?
Chiede Leonardo innocentemente.
Beveva vino, grappa, tutto quello che trovava, fino a stordirsi. C'è da dire, in sua discolpa, che non era uno molto finito. Mia nonna diceva che non aveva tutti i giovedì. Una volta si diceva così per dire che una persona era un po' matta.
Era un ciucco?
Direi di sì. Lui non beveva mai acqua, ma aveva sempre molta sete. Una sete che non riusciva a placare. Poveretto. Era solo. Pita era molto solo. I suoi tre fratelli, morti nella prima guerra, 5 anni dopo i genitori sono finiti in un dirupo con il carro, li hanno trovati 3 giorni dopo, era morto anche il cavallo. Sua madre si occupava di lui, lo lavava, lo vestiva, lo teneva d'occhio. Senza di lei, poveretto, soffriva di crisi epilettiche. Cadeva, tremava, gli venivano le bave alla bocca, gli si giravano gli occhi. Poi, come era venuta, andava via e lui stava bene. Per quello beveva, per non pensare a quegli attacchi che gli prendevano d'improvviso, ovunque fosse. I vecchi della borgata gli facevano fare dei lavoretti in cambio di un pasto caldo, ma non ti potevi fidare. Spesso scendeva con il carro in paese e se andava bene tornava dopo 2 o 3 giorni. Una volta è sparito per 7 settimane, poi l'hanno trovato nudo che dormiva in un fosso.
Nigi scuote il capo, fissa le volte, i pensieri passano.
Ma cosa è successo poi nella stalla?
Chiede curioso il piccolo.
È successo che ci siamo seduti sulla paglia, proprio dove siamo noi ora. Non sapevamo se potevamo ascoltare. Allora ai bambini non si raccontava nulla. Ci dicevano sempre che da grandi avremmo capito, ma ci sono cose che ancora adesso fatico a capire. Comunque, anche Italia e Viola sembravano interessate perché osservavano il Pita ruminando. Uno dei vecchi voleva che andassimo via, ma Savoia gli ha detto di farci sentire di cosa erano capaci le persone. Il Pita balbettava, tremava, si guardava attorno come se qualcuno lo stesse spiando. Uno degli anziani gli passò un bicchiere colmo di grappa, quella che si faceva in borgata. Il Pita la trangugiò al colpo, come se fosse un bicchiere d'acqua. Le sue mani smisero di tremare. La voce uscì più chiara, più calma.
Sono passato tra la Moncalarda e la Verna. Era buio già da tanto, quasi mattina, ne?
Nessuno nella stanza si chiese cosa ci facesse nel bosco di notte. Conoscevano le sue stranezze. Poi raccontò che aveva sentito dei rumori, dei passi, che era convinto fosse una squadra di tedeschi.
E chi era?
Chiese Leonardo avvicinandosi con il sedere.
Erano 5 uomini, 5 militari, ma non tedeschi, russi.
Russi? C'erano dei russi, ma anche una volta erano cattivi.
Nigi scuote la testa.
Non abbiamo mai capito cosa cavolo ci facevano i russi da noi, ma erano un po'. Alcuni stavano in borgata, qualcuno aiutava le donne nei lavori pesanti. Si raccontano tante storie su quei russi. Sai, Maria, la sorella di nonna, quella con gli occhi azzurri e la pelle molto chiara. Si diceva che era la figlia di uno di questi russi.
Il nipote spalanca gli occhi incredulo.
Ma sono vecchie storie, dicerie, malignità forse. Tanto oramai nessuno sa più la verità. Pita disse di essersi nascosto dietro un grosso faggio. Raccontò che 4 dei 5 russi avevano le mani legate con uno spago. Uno, più vecchio degli altri, gli puntava una pistola intimandogli di camminare. Ovviamente il Pita non sapeva il russo e non capiva cosa dicevano, ma raccontò che piangevano, che solo uno, quello più alto, sembrava tranquillo. Passando da un faggio all'altro, li seguì finché non arrivarono in un posto che non ricordo come chiamavamo. C'è ancora, credo, è un ruscello che butta acqua tutto l'anno. Era fredda e limpida, e c'era una vasca dove quelli della borgata portavano le bestie a bere. Il Pita si sentiva importante e centellinava le parole quasi a voler far durare in eterno quell'istante. Disse che quello con la rivoltella iniziò a puntarla alle tempie dei malcapitati. Uno di loro si mise in ginocchio e iniziò a supplicarlo. Piangeva, si disperava, ma il colpo lo freddò. Cadde indietro.
Come una gallina quando gli tagli la gola.
Il nonno si ferma. Osserva il nipote. Teme che il racconto sia troppo cruento per la sua età. Leonardo è impaurito, ma vuole sapere la fine di quella storia. Invita il nonno a proseguire.
Disse che anche il secondo scoppiò in lacrime. Implorava, si scansava per togliere la canna della rivoltella dalla fronte. Quello con la pistola sembrava non provare emozioni. Urlò qualcosa, l'uomo provò a scappare, si inciampò, cadde e due colpi lo condannarono a morte. Il terzo sapeva già cosa gli aspettava. Abbassò la testa, sembrava stesse pregando finché il suo corpo cadde come un sacco. Il quarto fissò negli occhi l'uomo con la pistola. Quando gli fu davanti gli sputò in faccia. Il Pita disse che in quel momento le parti sembravano invertite. Il russo con le mani legate urlava anche se aveva la canna della rivoltella puntata in mezzo agli occhi. Quello con la pistola negava, pareva fosse lui ad aver sbagliato, ad aver commesso qualcosa di così grave da dover essere ucciso.
Una folata di vento fa sbattere la porta. Nonno e nipote, immersi nel racconto, si girano spaventati. Leonardo sospira, non vuole ammetterlo, ma ha paura. Qualche giorno prima, di nascosto, lui e un amichetto hanno guardato un pezzo di un film sugli zombie. Prova la stessa sensazione, terrore, paura, ma molta curiosità.
Cosa avevano fatto? Perché li ha ammazzati?
Si sono poi dette tante cose su quella storia. Il Pita disse che prima che il russo premesse il grilletto, l'uomo alto gridò: «Ti amo, Lia!»
In italiano. E chi era Lia?
Sì, in italiano. Poi un proiettile nel centro esatto della fronte lo freddò. In paese, che sapessimo noi, non c'era nessuna donna che si chiamava Lia. Il Pita disse che l'assassino sparì nel buio. Lui si avvicinò ai corpi che erano ancora caldi. Quello più alto era vivo, per qualche secondo lo fissò, aveva gli occhi vitrei e sembrava volergli dire qualcosa. Nella stalla i partigiani, gli anziani e noi bambini eravamo pietrificati. Anche le mucche sembravano interessate. Il Pita mimò l'accaduto, si inginocchiò, avvicinò l'orecchio al pavimento dove uno strato di paglia ricopriva la terra umida.
Mi ha detto qualcosa, ma non capivo. Gli dico di ripetere, ma non credo che capiva il dialetto. Tremava tutto, gli occhi si chiudevano, ma è riuscito a dire una parola prima di...
Il Pita si godeva il momento, probabilmente nessuno era mai stato ad ascoltarlo per così tanto tempo. Uno degli anziani, con il bicchiere di vino in mano, lo intimò a proseguire.
Mi ha detto due parole. Non sono convinto di aver veramente capito, ma mi sembra che ha sussurrato chiave e Lia.
Raccontò che gli spari avevano attirato una squadra di tedeschi, che i cani avevano iniziato ad abbaiare e che lui si era limitato a coprire i corpi con delle foglie e dei rami ed era scappato. Nella stalla tutti ci chiedevamo cosa volesse dire il russo. Nessuno si fidava dei racconti del Pita. Ipotizzarono che non avesse capito bene, che forse aveva detto qualcosa in russo che assomigliava a quelle due parole. Anche i partigiani non dettero troppa retta a quella faccenda. D'altronde avevano già troppi problemi per i fatti loro da impicciarsi in faccende che non gli competevano. Intanto Beppe si era addormentato sulla paglia. La stanchezza aveva avuto la meglio. Savoia disse che sarebbero andati a controllare, ma che era una zona presidiata dai tedeschi e che per loro sarebbe stato pericoloso avvicinarsi. Presero i fucili e uscirono silenziosi. I vecchi e il Pita si misero a cantare e a bere grappa. Io svegliai Beppe che, barcollando assonnato, tornò verso casa. Non dormii quasi quella notte. Alle prime luci andai a chiamare il resto della banda. In silenzio uscimmo dalla borgata, destinazione Moncalarda. Nel tragitto raccontammo la storia agli altri, anche a Beppe, che si era addormentato e non conosceva il finale della faccenda, e tutti rimasero sbalorditi. Arrivati alla Moncalarda, ci mettemmo a cercare il punto. Fuggina a trovarli, gridò così forte che il suo urlo probabilmente si sentì sia a Giaveno che in piazza Cumiana. Accorremmo. Un piede bianco, grigiastro, spuntava da sotto un ramo. Il Pita, anche se era buio, aveva nascosto bene i corpi. Forse i tedeschi non li avevano visti o forse li avevano trovati, ma non gli interessava recuperare i corpi di quattro russi. Quello che vedemmo spostando i rami fu tremendo.
Il piccolo si mangia le unghie nervosamente.
Vuoi che te lo racconto? Se vuoi mi fermo perché non è roba da bambini.
Il piccolo gonfia il petto e tutto di un fiato risponde.
Vai, vai avanti, non ho paura.
La voce incerta e gli occhi sgranati non rispecchiano la sua risposta, ma il nonno decide di proseguire.
I lupi, forse la volpe o un tasso, non so, ma qualcuno aveva, diciamo, assaggiato i russi. A uno mancava un dito, all'altro il naso, ma fu quello più alto ad attirare la nostra attenzione. Era sopra i corpi di altri due, un foro perfetto nel centro della fronte, un altro sulla parte destra del collo e una macchia di sangue faceva capire che il terzo colpo gli aveva colpito la spalla. La camicia che indossava sembrava strappata, gli mancava un pezzo di fianco. Si vedevano due costole, era orribile, ma quello che mi attirò fu la corda che aveva al collo. Beppe, con un bastone raccolto a terra, tirò la corda. Appesa c'era una chiave. La prese in mano, con un colpo deciso la corda si ruppe. Secondino e Benito la osservarono. Gina urlò di nuovo. «Sembra la chiave di un armadio. Mamma ne ha una uguale, ma dorata, attaccata all'armadio di camera sua», commentò Benito. Noi annuimmo. La chiave era attaccata ad un ciuffo verde fatto di lana. La presi e urlai. «Dobbiamo trovare cosa apre questa chiave», ma non avevamo assolutamente idea di come scoprirlo.
Leonardo fissa il nonno in attesa del proseguo. Una gatta di tre colori si affaccia dalla porta, li vede, scappa. Il nonno ha lo sguardo perso tra i pensieri. Per alcuni secondi nonno e nipote ragionano sul racconto, entrambi con la fronte perlata, i denti che stringono. La gatta sale sulla finestrella, si siede, li osserva, si lava.
È stato Benito a scoprirlo.
Cosa?
Il venerdì dopo scese al mercato con Marina, la madre. Disse di aver sentito parlare due donne al banco della biancheria. Parlavano di una certa Ersilia. La vecchia macellaia diceva alla perpetua che in paese giravano voci strane. Si diceva che una certa Ersilia, detta Lia, fosse incinta. Nulla di più naturale, se non fosse che la donna era zitella e che sembrava che il padre fosse un soldato russo. Un tipo alto, dissero le donne, uno che aveva girato un bel po' da quelle parti.
Ma nessuno sapeva dei morti?
Non so come sia andata. Nei paesi, si sa, i segreti volano come i semi di tarassaco. Tornammo due giorni dopo per far vedere i corpi a Santino, uno di borgata. Un ragazzo, uno più grande di noi, che credeva raccontassimo balle, ma erano spariti.
Il bambino sgrana gli occhi.
E quella che parlavano al mercato?
Gina sapeva chi era quella certa Ersilia. Abitava in una borgata vicino a sua zia. Ci andammo la domenica dicendo che volevamo fare una gita. Ci portammo pane e formaggio. Bevemmo l'acqua che sgorgava ancora abbondante dalle fontane. Con la scusa di salutare la zia di Gina, cercammo di capire come entrare nella casa di Ersilia. Abitava con la nonna cieca e un cane piccolo, mordace e sordo. Sapevamo che avevano ammazzato il maiale e che la confusione ci avrebbe aiutato. L'odore di sangue cotto invadeva l'aria. La gente della borgata era troppo indaffarata per accorgersi di un gruppo di bambini. Girammo l'angolo. La porta di una stalla era spalancata. Un maiale, quello sopravvissuto, sembrava dormire sonni tranquilli. Sotto il pergolato di uva fragola c'era una lunga tavolata. I commensali, donne, bambini, anziani, masticavano lentamente. Gustavano con piacere la carne che a quei tempi si mangiava raramente. Ersilia era seduta di fianco alla nonna. La imboccava con sguardo felice mentre il piccolo cane restava allerta sotto il tavolo in attesa di qualcosa che cadesse. La zia di Gina ci invitò a sedersi, ma il nostro unico pensiero era quella chiave. Gina e Benito si aggiunsero alla tavolata mentre io e Beppe inventammo una scusa, non ricordo quale, ma nessuno obiettò. Percorremmo il sentiero che portava fuori dalla borgata verso il bosco. Girammo dietro all'ultimo caseggiato, ci arrampicammo tra ortiche e rovi fino ad arrivare al pratone scosceso dietro alle case. Un rumore ci fece girare. Il topo, quella specie di cane nano e sdrucito, ci aveva seguiti. Ma non abbaiò, si limitò a seguirci, forse aveva la pancia piena o probabilmente era solo curioso. La porta del balcone della baita che ci aveva indicato Gina era aperta. La tenda verde aveva buchi da cui ci sarebbe passato un merlo. Figurati le mosche o le zanzare.
Il nipote sorride.
Ma c'erano già le mosche e le zanzare, nonno?
C'erano. Nella stalla volavano certi elicotteri che se mordevano la vacca ci contavi i denti.
Dopo un attimo di ilarità, Leonardo fissa il nonno in attesa del proseguo.
Comunque entriamo, ricordo le calze di lana appese sulle bacchette della stufa, un bottiglione di vino e un bicchiere mezzo pieno, la tavola di legno piena di mirtilli lasciati ad asciugare sopra panni bianchi, odore di fumo, di aglio. Entrammo nella stanza da letto, Beppe aprì un cassetto, prese delle mutande e le annusò, ridemmo. Nella stanza esposta a nord c'era più muffa sui muri che sui mobili. Oltre alla cassettiera c'era soltanto un letto talmente alto che io e Beppe avremmo dovuto saltare per coricarci. Ci guardammo sotto, ma c'erano solo grosse nuvole di polvere e un bigodino giallo. Mi girai per dare un'occhiata sconsolata a Beppe che guardava il soffitto. Alzai lo sguardo e vidi la botola che fissava il mio compare. Spostammo a gran fatica la cassettiera, ci salimmo sopra e aprimmo la botola. Un cigolio simile ricordo di averlo sentito tanti anni dopo in uno scadente film horror. Al centro del solaio nemmeno noi piccoli riuscivamo a stare in piedi. Caldo e puzza erano asfissianti. In pochi secondi avevamo i capelli e le canottiere impregnate di sudore. Da una piccola grata entravano raggi di sole concentrati e abbaglianti. Alcune piume piccole e soffici circondavano un nido vuoto. Una grossa ragnatela ospitava tre mosche intrappolate e un ragno nero e peloso. Sotto centimetri di polvere, suole di pedule e bastoni per zappe sembravano lì da sempre. Dietro di noi, nel semibuio, un grosso sacco di juta legato con uno spago. Ci attirò subito perché era l'unica cosa non ricoperta di polvere. C'era una scritta verde sul sacco ma era illeggibile. Beppe si chinò, lo trascinò al centro del solaio, lo slegammo.
E cosa c'era?
Urla il piccolo estasiato. Il nonno sorride soddisfatto, tergiversa facendo innervosire il bambino.
Cosa c'era dentro? C'era una grossa scatola di legno, circa 1,80 m, alta, pesante. Aveva gli angoli rivestiti d'argento, una maniglia dorata con la testa di un leone in rilievo e sotto c'era una serratura. La chiave entrò come un guanto. La feci girare lentamente, il meccanismo scattò e aprimmo il coperchio.
Leonardo sembra voler far uscire le parole dalla bocca del nonno. Non è abituato a racconti così lenti. Il suo mondo è diverso, veloce, ipertecnologico.
Dentro, coperti da un asciugapiatti bianco, ricamato con fiori gialli, una spanna di biglietti da 1.000 lire. 10 file di banconote, se ci ripenso. Mi sembra che brillassero, che la carta fosse lucente. Non li contammo subito, ma erano 100 milioni di vecchie lire. Sai quanto costava una balilla? Una famosa macchina di allora? 90.000 lire. Io e Beppe ci tappammo la bocca per non urlare. Ridevamo, piangevamo, ci pizzicammo a vicenda per capire se era un sogno, ma era tutto vero. Il caldo e l'agitazione erano spariti. Beppe richiuse la scatola, la rimise nel sacco di juta. Bisognava solo più uscire senza farci vedere e raggiungere casa. Beppe scese per primo, gli passai il sacco con la scatola, sistemammo la cassettiera, uscii prima io per controllare la situazione. Si sentiva il vociare lontano, uscimmo. Beppe corse su per il prato e io e il malloppo dietro. Ci fermammo nel bosco, ci abbracciammo, piangemmo. Beppe prese dalla tasca dei pantaloni e mi mostrò 2 paia di mutandine di Pizzo che aveva rubato. Ridemmo ancora.
La storia delle mutande non è chiara a Leonardo. Quella dei soldi, sì. Cerca di capire quante balilla potessero comprarci con 100 milioni, ma ci rinuncia in fretta. Si avvicina al nonno, si guarda attorno e gli domanda con voce complice:
«E dei soldi che ne avete fatto?»
Nigi fa un sospiro profondo e colmo di pensieri.
«Li abbiamo divisi fra noi della banda. Io li nascosi nella baita dei nonni in una vecchia stufa dietro casa. Il patto era di non spenderli per un po', ma la guerra lasciava dietro morte e povertà. I tedeschi ci rubavano il latte, le uova, i partigiani i polli, i salami, le forme di formaggio, il vino. Un mattino scoprimmo che Italia e Viola erano scomparse. Qualcuno le aveva rubate. Niente latte, niente formaggio da vendere al mercato. Le madri erano disperate. Fu Benito a spendere i primi soldi. Era il primogenito di 7 figli, di cui uno ancora nella pancia di Ritin, sua mamma. Un venerdì pomeriggio tornò con la gerla piena, vino, nastri colorati per le sorelle, un paio di zoccole nuove per Ritin, cibo e dolciumi vari. In borgata non si poteva tenere nascosta una cosa del genere. La sera stessa convocarono tutta la banda a cospetto dei 3 più anziani della borgata. Benito cedette subito all'interrogatorio, singhiozzando. Attaccato al grembiule della mamma, raccontò tutto. I 3 anziani ascoltarono con attenzione, a volte annuendo, altre volte scambiandosi sguardi straniti. Poi il Moro, il più anziano, si alzò. «Bene, abbiamo ascoltato, adesso bisogna trovare una soluzione. Ersilia, sa qualcosa? Qualcuno ha sentito parlare di questa storia in paese?» Donne anziane si guardarono negando. «Fuori c'è la guerra, nelle nostre case c'è la fame. Dobbiamo approfittare di questo regalo di Dio che ci ha donato. Dobbiamo avere pazienza, questa storia non può e non deve uscire dalla borgata. È chiaro a tutti? Divideremo i soldi in parti uguali, tutti avremo la nostra parte. Se i tedeschi o i partigiani venissero a sapere di questi soldi, verrebbero a batter cassa e poi ricordatevi che sono morti 4 russi». Probabilmente proprio per questi soldi. Non sappiamo da dove arrivino, ma sappiamo che porterebbero guai seri se qualcuno lo scoprisse. Finita la guerra, ognuno di noi farà quello che vuole, ma adesso dobbiamo attendere, usarli soltanto per questioni importanti. Nessuno in paese deve scoprirlo, ne va del futuro di tutti.
Lo hanno ascoltato?
Sì, a volte ci si toglieva qualche sfizio. Andavamo a Giaveno, dove non ci conoscevano, e qualche regalo si comprava, ma nessuno ha mai scoperto nulla. L'anno dopo, il 3 aprile 1944, c'è stato l'eccidio.
Cos'è un eccidio?
Nigi scuote il capo. ha gli occhi lucidi. Un sorriso cerca di nascondere il tremolio del mento.
A Cumiana morirono 51 persone, amici, conoscenti, cugini. Quel porco maledetto di Renninger fece un massacro. Quelli che sono sopravvissuti dissero di aver capito che sarebbe finita male. I tedeschi erano sovraeccitati, drogati, disse qualcuno. Hanno raccontato che in tanti piangevano, pregavano. Uno che conosco si è finto morto, un altro è rimasto nascosto sotto un ponte per ore. Tutti quei morti, per cosa? Per vendicare una rappresaglia partigiana. Quei ragazzi, quegli uomini difendevano soltanto la loro terra, le loro famiglie, l'Italia.
Il piccolo, ferito da quelle parole, ha il capo tra le mani. Piangono entrambi. Nigi, conscio di aver raccontato una verità troppo adulta, accarezza il bambino, gli chiede di non piangere e decide di proseguire la storia con la parte più leggera.
L'anno dopo è finita la guerra. Ricordo l'arrivo degli americani, la felicità che provavo quando lanciavano cibo dagli aerei. Erano pacchi marroni, scendevano lenti, con piccoli paracadute che poi noi usavamo per giocare. Dentro c'erano latte di ferro, come quelle del tonno, ma molto più grosse, piene di burro. Carne in scatola, farina, zucchero, burro di arachidi, che non avevo mai mangiato. Quei gusti, quei profumi non li riscorderò mai. I tedeschi scappavano, i fascisti venivano arrestati o uccisi, bandiere tricolore sventolavano ovunque. I nostri padri, i nostri zii, i nostri cugini, quelli sopravvissuti, scesero dalle montagne, sfilarono a Torino. La gente li ringraziava, applaudiva, li abbracciava, li baciava. Parevano barboni. Avevano scarponi tenuti insieme con lo spago, giacche strappate e lise, barba e capelli lunghi e zozzi. Qualcuno indossava parti di divise tedesche, inglesi, americane, russe. È stato un periodo bello, felice. C'è stata la rinascita, il boom economico. Tutti si aveva voglia di stare insieme, di andare a far gite. Finalmente si poteva girare senza che qualcuno ti sparasse. Il male, i morti, l'angoscia di quegli anni, lasciati indietro. C'era una gran voglia di ricominciare. Nulla poteva essere più duro e difficile di quello che avevamo dovuto sopportare.
Ma i russi e i soldi?
I russi scomparsi, non ricordo quando, ma da un giorno all'altro non si sono più visti, spariti. Hanno lasciato pochi ricordi, qualche amore durato poco, alcuni bambini con tratti spigolosi e occhi chiari.
E cosa ne avete fatto dei soldi?
Divisi equamente, tutti hanno avuto la loro parte, anche Ersilia. Noi della banda gli abbiamo lasciato un sacco appeso all'abbeveratoio delle vacche, dentro c'erano 10 milioni. Dopo poco lei e il bambino sono andati a vivere a Torino e nessuno l'ha mai più vista. È morta una decina di anni fa, l'hanno sepolta nel cimitero della costa. Dicono che il figlio abiti in Inghilterra, ma...
Un cigolio fa voltare entrambi. La porta si spalanca e Laura. Il bambino sorride alla mamma.
Cosa fate voi due nella stalla?
Il bimbo guarda il nonno in cerca del permesso di raccontare i loro segreti.
Ecco, chiedi a tua mamma cosa ne abbiamo fatto di quei soldi.
Lei alza gli occhi al cielo, scuote la testa.
Cosa gli hai raccontato? Non è troppo piccolo?
Laura osserva il figlio, che pare essere improvvisamente cresciuto in quella vecchia stalla.
Quando era piccola non si rendeva conto di vivere nell'agiatezza. Solo quando andavamo a trovare qualcuno nelle altre borgate, vedeva che loro non avevano le case belle come le nostre. Le stalle erano ancora quelle di prima della guerra. Alcuni avevano i bagni fuori o le bestie sotto la cucina. Noi in borgata avevamo stalle nuove e bagni con piastrelle a fiori, termosifoni e non stufe arrugginite. Tuo nonno guidava una Delta rosso fiammante, non una 850 a marcia. Siamo stati fortunati. E come?
Laura scuote il capo, fissando suo padre.
Siete riusciti a sopravvivere? Era la cosa più importante allora, papà.
Leonardo osserva il nonno.
Che fine hanno fatto i partigiani e il Pita?
Savoia è sparito. Alcuni giorni prima della fine della guerra è svanito nel nulla. Qualcuno diceva che si era innamorato di una sfollata di Ivrea e che l'aveva raggiunta per sposarla. Certi partigiani che era morto cadendo da un dirupo, altri che l'avevano visto a Coazze con uno zaino pieno e lo sguardo assente. Fatto sta che nessuno l'ha più visto. Gli altri hanno goduto per un po' del rispetto che gli portava la gente, poi sono tornati alla solita vita di prima. Molti hanno dovuto fare i conti con i propri fantasmi. In montagna hanno fatto cose brutte, difficili da far sparire. Il Pita è stato l'unico della borgata a non avere soldi. I vecchi decisero che era troppo pericoloso rivelargli quella storia. Forse avevano ragione, forse lo avrebbe raccontato a qualcuno e saremmo finiti tutti nei guai. Poveraccio, fu l'unico a non avere la sua parte. Continuò a scendere in paese con il carretto, a bere fino allo stordimento, ritrovarsi in luoghi in cui non sapeva come ci fosse arrivato. Alla fine degli anni 50 ebbe anche un'amorosa, una certa Mirella di Frossasco, una ragazza con occhiali spessi e carattere deciso. Facevano ridere insieme, lui alto ed inoccolato e lei piccola e sgraziata. Smise anche di bere, si volevano bene, sembrava volessero sposarsi, ma lei decise da un giorno all'altro di farsi suore. Partì di mattina con la corriera, senza dire niente a nessuno, si chiuse in un convento a Cuneo. I suoi parenti, nessuno, compreso il Pita, la vide più. Il poveretto cadde in una profonda depressione e ricominciò a bere. In borgata cercammo di aiutarlo, ci sentivamo in colpa, si cercava di tenerlo impegnato, ma purtroppo non bastò. Un pomeriggio sul tardi, era buio da un po', salì in borgata il messo comunale. Andò a parlare con Sansun, che in quel momento era il più anziano. Ci radunò tutti in stalla. Noi della banda eravamo già alti, ma non ancora uomini. Sansun, mentre accarezzava una vacca, con lo sguardo perso, disse che avevano trovato il Pita in un fosso tra Piossasco e Cumiana. Il mulo scomparso e il carretto rovesciato. Disse che era ancora vivo quando lo trovarono, ma che era morto prima di arrivare all'ospedale.
Leonardo guarda la mamma. Piange. Lei lo stringe a sé, fissando il padre con occhi accusatori.
Dai, vieni, che di oggi ne hai sentite fin troppe.
La donna strattona il piccolo che la segue con il capo basso.
Ehi, giovane!
Leonardo si gira.
Vieni, vieni un attimo.
La mamma scuote il capo, ma non fa in tempo a fermarlo. Leonardo torna dal nonno, che lo fissa serioso.
Oggi ti ho raccontato questa storia, ma sai che è un segreto di borgata e che nessuno deve venire a saperlo, vero? È un segreto sopravvissuto per tanti anni e tale deve restare, è chiaro?
Sottolinea alzando il tono di voce. Il bambino annuisce timidamente.
Alza quel mento, guardami negli occhi, giura come dovetti giurare io tanti anni fa.
Lo giuro!
Con gli indici fa una X che bacia e si porta al cuore.
Giuro! Parola d'onore!
Nigi gli tocca la spalla, quasi lo spinge.
Bene, adesso vai con la mammina, vai!
Leonardo corre fuori dalla stalla. Sua mamma lo attende a braccia aperte.
Cosa ti ha ancora detto?
Mi ha fatto giurare.
Ti ha fatto paura?
Un po' tanto. È una storia strana, sembra un film.
Appunto, non credere alle sciocchezze che racconta tuo nonno. Lo fa per farti spaventare.
Gli specchietti si aprono e le luci dell'abitacolo della Range Rover si accendono. Il sedile si posiziona elettricamente. La vettura sfreccia tra le case, facendo rimbombare il suono del grosso motore. Leo guarda fuori, osserva le case, il bosco, gli alberi. Sposta rami, foglie. Attorno a lui grigi faggi sembrano avvicinarsi, prender vita. L'abbaiare di cani e le urla dei tedeschi non lo distraggono. Non sente freddo, anzi, avverte un tepore atavico, da stufa, casalingo. Un giovane uomo lo affianca, senza proferir parola lo aiuta. Scava con lui tra rami e foglie marce.
Chi sei?
Il giovane uomo sorride. Gli manca un dente, è troppo magro per i vestiti che indossa e all'alito che odora di mosto. Un piede nudo sbuca da sotto un ramo. Il giovane uomo lo libera, scava fino a scoprire l'intero corpo, un corpo alto e robusto. Sembra sorridere, ha gli occhi aperti, completamente bianchi. Il giovane uomo scava, ha le mani grosse e callose. Si volta e gli chiede aiuto. Un rumore sordo, legnoso, fa bloccare entrambi. Il giovane uomo batte con le nocche, sorride. Con cautela scavano ed estraggono la grossa scatola di legno, agli angoli d'argento. Il giovane uomo sbottona la camicia al morto, strattona il cordino finché non lo strappa. Appesa c'è la chiave. La serratura si apre, il giovane uomo sorride.
«Finalmente! Adesso sono tutti miei, bastardi!»
Urla annusando i soldi. Leonardo lo osserva, ha scarpe di pelle usurata, le orecchie a sventola e uno sguardo dissennato.
«Pita! Sei il Pita!»
Uno sbalzo gli fa battere la tempia sul finestrino.
«Leo, dormivi? Parlavi, ti agitavi, cosa hai sognato?»
gli chiede la madre, guardandolo dallo specchietto.
«Niente, mamma. Siamo arrivati a casa?»